Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, bentornati alla nostra trasmissione nella casa di Nazareth. Stiamo parlando di San Giuseppe, trattato dall'autore Giuseppe Attilio Mattanza nel libro San Giuseppe, un santo da riscoprire, percorsi biblici. Ecco. Allora, siamo alla dottrina di San Tommaso, pagina 106 di questo libro, molto voluminoso, una tesi di laurea su San Giuseppe completa. Ecco, si parla, ecco, della dottrina di San Tommaso d'Aquino. Si parla della dottrina di San Tommaso. Ecco, San Tommaso d'Aquino, ecco, è certamente uno dei più grandi dottori della Chiesa. E ovviamente, ecco, è mutuato questo modo di vedere San Giuseppe dalla Sacra Scrittura. La trattazione dell'argomento sul matrimonio tra Giuseppe e Maria viene affrontata da Tommaso non direttamente, ma di riflesso nei suoi lavori sulla Bibbia, nei commenti sulle sentenze, nella Cristologia e nella parte sacramentaria della Summa Teologica. Quindi non è rinvenibile un'opera vera e propria sull'argomento. San Tommaso tratta, non fa un trattato su San Giuseppe, ancora era di là da venire l'idea di un trattato, questo avverrà solo nel 1600, 1700, soprattutto in seguito a quelle rivelazioni veramente grandi di San Bernardino da Siena su San Giuseppe, il quale appunto disse durante un'omelia che vedeva San Giuseppe in cielo, in anima e corpo, e altre omelie che appunto autori cristiani, San Lorenzo da Brindisi, Sant'Antonio, avevano fatto, ecco, sull'argomento, ecco, ispiravano proprio una trattazione più completa di San Giuseppe. Certo, abbiamo pochi dati, ecco, nel Novecento, ecco, e il Cardinal Mercier si dette da fare per una giosefologia più aggiornata, più scientifica, ecco. Oggi sembra che i remi siano tirati in barca, benché il padre Tarcisio Stramare abbia fatto veramente un lavoro veramente prezioso su San Giuseppe, ecco, anche alla luce dei dati biblici e patristici, però ecco, in generale la devozione e anche la ricerca su San Giuseppe sembra un po' arenata, ma questo perché un po' è il costume un po' generale della Chiesa, questi temi vengono accantonati, temi più mistici, più spirituali, più teologici, si dà più risalto magari alla Bibbia in una lettura, ecco, più sociale, ecco, più pragmatica, meno soprannaturale, ecco, dati i tempi che ci sono oggi. La filosofia è quella esistenzialista, quella socialista, no? È quella fondata sulla scienza, sulla ricerca scientifica, quindi sul confronto, ecco, sulla riproduzione in laboratorio. Certo, certe cose non è che si possono, ecco, fare, ecco, con gli elementi biblici, con gli elementi teologici, con la rivelazione fatta da Dio, non è che si può riprodurre, ecco, rappresentare, riprodurre, ripresentare in una maniera organica. Bisogna credere, no? Poi ci sono i santi. Però nella storia hanno costellato, ecco, l'esperienza teologica di valori grandi, di valori belli, di valori essenziali, e quindi dobbiamo tenerne assolutamente conto, perché non si può prescindere, ecco, dalla esperienza della santità, ecco, per esempio Santa Teresa d'Avila, e anche altri santi, no? Santa Teresa di Gesù Bambino, ecco, Padre Pio da Pietrelcina, San Pio da Pietrelcina, ecco, parlano in maniera chiara di San Giuseppe, sono le rivelazioni di Fatima e altre, ecco, rivelazioni mistiche che parlano, ecco, proprio di San Giuseppe. Ecco, quindi San Tommaso affronta la figura di San Giuseppe dalla Bibbia, dalla sacramentaria, dal commento alle sentenze e dalla Summa Teologica, quindi le sue opere veramente più monumentali, più di sintesi, una Summa. Al riguardo è significativo il suo pensiero nella Summa Teologia. Qui San Tommaso, rifacendosi alla dottrina di Agostino, cioè che, ecco, l'unione coniugale non è il sesso, no? Ecco, ma è il consenso, cioè cosa dà validità al matrimonio, non l'unione dei corpi. Ma l'unione delle anime, giustamente. Se c'è, ecco, un vero consenso è quando, ecco, le cose vengono fatte concordemente. Ecco, e quando c'è appunto un consenso, no? Quando c'è un'unione, ci può essere anche senza consenso, per esempio. Oggi vediamo, no, tante unioni che non, veramente non significano nulla, no? Perché non, sono solo un piacere così espresso corporalmente, no? Ma senza la validità teologica, spirituale, soprannaturale che dovrebbe avere, no? Quindi veramente sono solo peccati, ecco, e basta, cioè errori, no? Ecco, errori, espressione di un istinto, di una visione così non soprannaturale delle cose. Vogliamo qui sintetizzare il pensiero dell'Aquinate, valido tutt'oggi per approfondire l'argomento. Tommaso inizia la sua riflessione da un presupposto sostenuto da Girolamo e Remigio. Sembra che Maria e Giuseppe non ci sia stato, tra Maria e Giuseppe non ci sia stato vero matrimonio. Ecco, questa è la tipica argomentazione teologica di San Giuseppe. Si parte dalla tesi contraria, no? Non sono sposati. Infatti, per questi autori, Giuseppe fu il custode, il massimo fidanzato di Maria. Certamente non il marito, in quanto per matrimonio, e si intende per matrimonio, consumato, ratus non consumatus, no? Ecco. D'altro canto, Agostino sostiene che non è possibile che il Vangelo parli di Giuseppe come marito senza esserci vero matrimonio con Maria. Ecco, Sant'Agostino dice che il matrimonio è vero perché insomma, si chiamano sposi e quindi non potevano neanche convivere se non erano sposi. Ma si può convivere anche senza consumare il matrimonio, anche se il figlio generato da lei non viene dal seme di Giuseppe. In realtà il matrimonio è autentico anche se non c'è di comune accordo dei coniugi l'unione sessuale ed essi decidono quindi di osservare la castità. Certamente ci sono i matrimoni casti, sono molto rari, anche oggi però. Ecco, non si unì a sua moglie anche Naaman il Siro, no? Naaman il Siro visse una perfetta castità nel suo matrimonio, perché non volle unirsi a sua moglie in quanto, ecco, il servizio del suo signore nella guerra era più importante. Per lui il matrimonio non era così sacro come obbedire a Davide, no? Come obbedire ai comandi militari, no? Non si unì a sua moglie, non si unì in nessun modo, no? Davide lo voleva far unire per forza, così, avrebbe dato una giustificazione, diciamo, al suo adulterio. E invece questa unione non avvenne mai, quindi per forza quella generazione sarebbe stata opera vista come opera sua, no? Ecco, per questo lo fece uccidere anche addirittura per la sua castità, no? Ecco, lo fece uccidere non perché avesse commesso una colpa, ma anzi perché era virtuoso, no? Naaman il Siro. Quindi Naaman era il vero sposo di Bezzabea, però non si univa a sua moglie perché c'era un motivo superiore. In realtà il matrimonio è autentico anche se non c'è di comune accordo dei coniugi l'unione sessuale ed essi decidono quindi di osservare la castità. Tommaso sostiene che il matrimonio è autentico anche quando non ci sia l'unione sessuale, in quanto l'assenza di esso non si trova nell'unione sessuale dei coniugi, bensì nella indivisibile unione degli altri. Vedete, ecco, questa è una cosa ovvia, ma ecco, che i cristiani sanno, per i romani non era così, no, perché se non hai 3 figli non, il matrimonio è invalido. No, e quindi erano molto più pragmatici. Sì, certamente c'era il consenso, però il consenso all'atto coniugale, no? Non il consenso al matrimonio. Nell'indivisibile unione degli animi che obbliga ciascuno dei coniugi a mantenersi perpetuamente fedele all'altro, ecco, anche senza quindi il sesso, no? È questo infatti l'elemento essenziale, cioè l'elemento fondante del matrimonio per Tommaso, come anche per Agostino, è la fedeltà coniugale, no? No, che uno mi piace, poi non mi piace più e quindi basta, no? È veramente ancora oggi, no? I matrimoni anglosassoni prevedono facilmente il divorzio perché purtroppo sono orientati verso un sensismo di base, cioè la realtà è il senso, ciò che si percepisce con i sensi. Se non c'è il senso, non c'è il matrimonio, no? Non c'è l'amore, non c'è l'amore. Ma questo purtroppo ha infettato questo americanismo, questo visione anglosassone della realtà, tipico proprio dei sensisti, no? Dei pensatori del Settecento, inglese, Bacone, Hobbes, Locke, ecco. Hume, David Hume, no? Ecco, che pensano che veramente la realtà è quella che cade sotto i sensi e basta, non ce l'hanno oltre, al loro naso non ce l'hanno, insomma, non è che pensano alla metafisica, all'essenza, no? Ecco, all'ontologia, alla realtà, ecco, oltre il sensibile, la realtà delle idee, per esempio, no? Io ho un'idea comune con te, quindi andiamo d'accordo, no, non ci penso, non ci arrivo, è poveretto. E vabbè, insomma, così, che vogliamo fare? Ecco, quindi il matrimonio è il senso, è il sesso, ecco, è il piacere sensibile, no? Quindi, ma purtroppo, ecco. È una visione del tutto errata, perché è una visione antropologica sbagliata, non tanto del matrimonio, quanto dell'uomo. L'uomo è i suoi sensi, è i suoi cinque sensi, basta. No? E anche Kant un po' è schiavo di questo. No? La metafisica non esiste perché è una scienza che non si può conoscere, no? Non c'è, perché io non la sperimento, non la tocco con i miei sensi, quindi non c'è, come se l'anima non esistesse perché io non la tocco con i miei sensi, no? Le idee, i pensieri non esistono perché non li tocca, però i libri sono pieni di pensieri, come si fa a negare il pensiero? Come si fa a negare lo spirito? E i libri mica li scrivo, insomma, con i sensi esterni, no? Li scrivo pensiero, ragionamento, le idee, queste non sono materiali. Ciò che assumo da un libro non è materiale, no? È astrazione. Poi devo calare nella pratica, va bene, certamente, no? C'è una parte teorica e una parte pratica, ma la parte teorica sicuramente non è fisica, no? Non è fisica assolutamente, no? Quindi negando ciò che non è fisico, negano pure se stessi, insomma, negano l'uomo, no? Negano la sua capacità di pensare, ecco. Pascal si ribellò a questo, più dell'universo intero è valido un pensiero solo di un uomo, no? Ecco, un pensiero del mondo è valido. Vale più di tutto l'universo, tutta la sua fisicità. Invece, ecco, questi si buttano, no? A toccare, a vedere i pianeti, le cose. Pensano che l'uomo conti nulla. Perché? Perché è piccolo, materialmente piccolo, rispetto alla grandezza dell'universo. Invece, ecco, vedete, il Signore la pensa proprio il contrario. Il Signore sa che c'è nel cuore dell'uomo, e lo spirito dell'uomo vale più di tutto. Il mondo, di tutto l'universo, di tutto, perché è lo spirito che ci fa simili a Dio, siamo immagine e somiglianza di Dio, perché siamo spirituali, creature che pensano, che ragionano, che riflettono, che vogliono, che desiderano, no? E gli animali, poveretti, quando gli hai dato da mangiare, bene, gli fai fare un po' di attività fisica e basta, quello è. Purtroppo non è che ha una capacità di intendere, di volere, di decidere, di desiderare, di amare, no, no. E questo ce l'abbiamo noi. Per quanto noi neghiamo questo, siamo tutti uguali, pure con gli animali, no, perché l'animale si sottomette all'uomo, il cagnolino ci viene oppresso al padrone, oppure rigetta quello che non è il padrone, non è che è capace di no, ecco, di pensieri, di sentimenti, qualcosa si ce l'ha distinto, però non può essere assimilato completamente all'uomo, no? Quindi, ecco, Tommaso parla del fine del matrimonio, il quale per realizzarsi deve aggiungere due perfezioni. La prima consiste nella generazione dei figli attraverso l'unione sessuale, mentre la seconda riguarda la crescita ed educazione degli stessi. Ecco, il fine del matrimonio è esclusivamente quello, la nascita dei figli e l'educazione degli stessi. Beh, anche la perfezione, noi abbiamo aggiunto anche la perfezione degli sposi stessi, ma gli sposi che abbracciano consapevolmente il matrimonio, beh, sanno che, insomma, la loro vita è una missione da donare ai figli, non è una missione per se stessi, se no hanno perso anche loro la loro vocazione. Infatti i figli sbandati perché i genitori li trascurano, se ne dimenticano, non sanno come educarli, anzi non li vogliono proprio educare perché pensano a sé, no? Non hanno capito il senso del matrimonio. Quanto riguarda Giuseppe e Maria, ambedue dettero il consenso all'unione coniugale, anche se sotto condizione. Se piacesse a Dio, per questo l'angelo stesso chiama Maria, moglie di Giuseppe, dicendo a costui: non temere di prendere con te Maria, tua sposa. Ecco, questo è un po' il pensiero di San Tommaso. Ecco, allora noi vogliamo inchinarci. Ecco, anche qui questo pensiero, ecco, sul matrimonio, perché, ecco, è veramente quello autentico. quello che dovrebbe ritornare anche oggi. Oggi purtroppo il discorso è così confuso col genere, addirittura siamo alla blasfemia totale. Ah, signore, a fiducia, che ritorneremo a pensare, a ragionare come esseri divini. Sia lodato Gesù Cristo, Ave Maria, cari fratelli, riprendiamo tra qualche momento la nostra trasmissione. Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, riprendiamo la nostra trasmissione nella casa di Nazareth. Stiamo parlando di San Giuseppe nel libro di Giuseppe Tiri Matanza. San Giuseppe è un santo da riscoprire. Siamo arrivati al punto in cui, ecco, San Tommaso parla del matrimonio, cioè come San Tommaso vede il matrimonio di San Giuseppe, perché tanti mettono in dubbio proprio là. Diciamo l'effettuazione, la realizzazione del matrimonio stesso, cioè mettere in pratica l'attuazione del matrimonio. Quindi sembra che il matrimonio sia nullo, anche San Tommaso comincia così, no? Ecco. Però è chiamato sempre sposo di Maria, quindi la scrittura smentisce questa ipotesi. Vuol dire che la scrittura ha un'altra ipotesi per ecco, capire e definire il matrimonio. Non è la prole, per i romani era la prole, ma anche per gli ebrei il matrimonio doveva essere, diciamo, il tempio della vita. Ecco, l'unione dell'uomo e della donna deve essere feconda, se no vuol dire che questo matrimonio, anche se è valido, sì, però non è benedetto da Dio, no, se non hanno figli. Infatti la donna si sentiva depauperata, il titolo nuziale, proprio per non avere figli, non avere discendenza, perché questa era la promessa di Dio, la terra e la discendenza. Quindi il senso del matrimonio è la discendenza. L'ebraismo è molto chiaro, ma anche la società romana, perché appunto la famiglia, la gens si perpetuava e poi si dava anche forza alla Repubblica, no? Con la forza lavoro. L'economia si reggeva su questa forza qui. Non c'erano idrocarburi a quel tempo, non c'erano energie atomiche o solari, e quindi l'energia era tutta la forza delle braccia. Quindi più braccia c'erano, più uno Stato era potente. Fino a poco tempo fa era così, c'erano le politiche familiari, anche Stalin le faceva, no? Per dare forza all'esercito, forza all'agricoltura, al lavoro dell'industria, al lavoro manifatturiero. Per la tecnica, per la scienza c'è bisogno anche di lavoratori, e quindi questi lavoratori poi oggi sono più specializzati che mai, perché ecco, veramente tante cose le fanno i computer. Quindi più si cerca specialisti nell'elettronica, però c'è sempre l'apporto umano, no? E quindi insomma il matrimonio è sempre una fucina, oggi si cerca di fare il laboratorio pure i bambini, però insomma sembra che è un esperimento non tanto accolto e non tanto riuscito. E anche perché c'è una mente al di sopra di noi che ha organizzato tutto, perché noi dobbiamo ribellarci, no? O dobbiamo metterci al posto di questa mente, ecco, questo è ancora più grave, no? La ribellione è un conto, addirittura il fare concorrenza alla mente che regola ogni cosa, questo veramente è il peccato più grave, è il peccato del demonio, è il peccato di Satana, è il peccato di Lucifero. Va avanti San Tommaso, la perfezione del matrimonio secondo lui è la fedeltà coniugale, quindi il consenso, la nascita e l'educazione della prole. Allora, i beni secondari, cioè i beni conseguenti dell'unione, no? Che è la prole, dice, in Maria Santissima c'è la prole, sì, cioè, no, certo non è figlia di Giuseppe, però il fine è rispettato, no? La seconda perfezione rileva che anch'essa sia realizzata nell'assistenza e nell'educazione che entrambi dettero alla prole. Ecco, quindi Gesù non solo venne, ma fu educato. Ecco. Infine riprende il pensiero di Agostino, che così argomenta: tutti i beni del matrimonio si ebbero nei genitori di Cristo, la prole, la fedeltà e il sacramento. La prole sappiamo che è lo stesso Signore, la fedeltà perché non vi fu adulterio, il sacramento perché senza divorzio. Gli mancò soltanto l'unione carnale. In conclusione, Tommaso, come già Agostino, evidenzia il punto cardine di tutta la questione, cioè quale sia l'essenza del matrimonio tra Giuseppe e Maria, e come entrambi vi avessero aderito in piena consapevolezza e libertà. Ecco, quindi, insomma, il matrimonio è vero perché c'è sacramento, cioè giuramento davanti a Dio. Ecco. E rispetto di questo giuramento c'è fedeltà e c'è anche la prole, c'è tutto, quindi, no? Ecco. Abbiamo rilevato che la prima testimonianza sull'esistenza di questo matrimonio ci viene dalle narrazioni evangeliche, che senza ombra di dubbio affermano che Giuseppe è sposato con Maria. Matrimonio era in due tempi, però era sempre matrimonio. Il primo tempo fuori della casa, forse per provare anche la fedeltà degli sposi, no? Gli sposi dovevano non stare, non abitare nella stessa casa, però nello stesso tempo essere fedeli. Quindi è una prova di castità, un po' come quella di Tobia e di Sara, che per 3 giorni dopo l'unione nuziale non si uniscono in matrimonio, non si uniscono per provarsi fedeltà, no? Ecco, la fedeltà è anche nell'astinenza, anzi, soprattutto nell'astinenza. La fedeltà non è il coniugio, la fedeltà è quando non ci si può unire, no? È lì che si vede la fedeltà. Se no, quale sarebbe la fedeltà? Se non fosse provata, quale sarebbe la macchina veloce se non prova sul circuito di andare veloce? Ci vuole il test, no? Ecco, il test di fedeltà, e poi potrà anche fare altre cose, no? Però questo test, questo essere testati, essere provati, è ciò che conviene più che ogni altra cosa. Ecco, agli sposi, perché devono vivere una vita insieme, no? Quindi Giuseppe poi è rivelato che si è sposato con Maria, prima istanza, prima ancora che andassero a vivere insieme, erano già sposati. Abbiamo dimostrato, quindi ecco, il matrimonio veramente anche per gli ebrei è fondato sul consenso. Sulla parola, anche se la parola è necessaria, no? È una diretta conseguenza del consenso, però se non c'è rimane il consenso e Gesù proprio su quello si fonda, no? Per venire al mondo il consenso di Giuseppe e di Maria. Abbiamo dimostrato, grazie ad Agostino e Tommaso, come fra loro esista un matrimonio autentico con tutti i diritti e gli obblighi, anche se sigillato dalla verginità di entrambi. Un matrimonio effettivo, reale, applicato, ordinato in una maniera speciale per ricevere ed educare dentro di sé il frutto virginale di Maria, cioè Gesù. Per questo è un matrimonio che si modella e si attua per impulso dello Spirito Santo, il quale gioca un ruolo speciale nella sua realizzazione. Infatti la madre di Gesù doveva essere una vergine, però una vergine sposata con un uomo giusto, chiamato a condividere questa scelta di verginità. Quindi il matrimonio e verginità si accordano completamente, si accordano totalmente, no? In Dio si accordano. Beh, in effetti vengono tutte e due da Dio queste forme di vita, sia la verginità che il matrimonio, quindi non ci può essere contrasto, no? Non ci può essere dialettica, no? Non ci deve essere dialettica. Perché è qualcosa di sacro, sia il matrimonio che la verginità. Gesù doveva nascere in una comunità matrimoniale, però in una maniera virginale. Un matrimonio autentico, unito legittimamente dal vincolo di un amore casto, con l'esclusione dell'opera della carne. Di conseguenza, il legame matrimoniale stesso che unisce Giuseppe e Maria non è dello stesso genere di quello dei soliti matrimoni. Matrimonio per cui solo Giuseppe è stato giudicato degno, perché solo lui fu predestinato e preparato dal Signore a questo matrimonio, fatto per salvaguardare la fama di Maria nella sua maternità divina. Ecco, l'onore della Vergine doveva essere salvaguardato. Non doveva essere trattata come una prostituta, neanche a livello sociale, no? E introdurre il figlio di Dio nel mondo attraverso i canali normali per cui entrano tutti gli uomini, con l'esclusione della generazione carnale. E certo, poi questo, ecco, non poteva essere accolto da tutti. Ecco, la verginità non la comprendono tutti, soprattutto la scienza di oggi, che si fonda solo sull'esperienza, no? Ecco. E quindi Kant, Hegel, Marx, ecco, questa filosofia idealista, che si fonda però, l'idealismo è la ragione umana, no? Quindi il solo idealismo, il solo spirito che c'è è quello dell'uomo, quello di Dio non c'è, è strano perché insomma il nostro spirito è così complesso, così elevato, così evoluto che non può essere solo, no? Che non può farsi da sé. L'abbiamo ricevuto da chi era prima di noi, da chi è da sempre prima di noi. E quindi questo negare assolutamente, ecco, la presenza di Dio, negare il matrimonio. Negare la verginità di Maria è proprio un atto di ribellione a Dio. In tutti i modi il Signore l'ha fatto comprendere, no? Che è nato da stirpe virginale, che è nato da divina gente, ecco, da divina stirpe. È storico questo, ecco. Ce l'ha mostrato attraverso la scrittura, i dati della scrittura, ce l'ha mostrato attraverso le esperienze, attraverso i santi, ecco, attraverso i grandi miracoli, l'opera della redenzione, ecco, le grandi profezie che ha fatto, ecco, soprattutto su Gerusalemme, no? Che non sarebbe stato più, ecco, il centro, ecco, della fede, sarebbe stato altrove, né su Gerusalemme né su questo monte sarà adorato. Ma sarà adorato il Signore in spirito e verità. E questo è avvenuto, no? Non c'è il centro della fede a Gerusalemme, no? E sarebbe contrario al volere divino. E allora anche questa è una prova, come tante altre prove, dell'incarnazione, che il Signore però nella prosperità, l'uomo nella prosperità non comprende come. E gli animali che periscono senza lo spirito, periscono senza Dio, periscono senza la grazia che potrebbero avere per vivere più con partecipazione, con amore. Quello, ecco, che riguarda se stesso è Dio. E invece, ecco, vivono veramente senza pensare a questo. Ecco, San Tommaso, Sant'Agostino ci ricordano la dignità del matrimonio, ma che ci sia una verginità coniugale è un aiuto anche per gli sposi, cioè è possibile vivere, anche se non tutti sono chiamati a questo, ma vivere verginalmente il matrimonio, per esempio nei momenti in cui non si possono avere figli, o nei momenti in cui appunto sia nell'anzianità, insomma sia nel dolore, nella sofferenza. Ecco. Il dolore sia spirituale, sia magari di qualche malanno fisico, per cui non ci si può unire, insomma, quindi è bello vivere. Che poi se uno gusta, veramente è stata un'esperienza di tanti sposi, se gusta la verginità nel matrimonio, ne gusta di più il valore, gusta la spiritualità del matrimonio, la mistica del matrimonio, perché si concentra di più sulla preghiera, almeno se è cristiano, dovrebbe concentrarsi di più sulla preghiera, sulla meditazione della parola di Dio. Il Sacrum Otium lo diceva Catullo, no? Ecco, anche i romani, anche i pagani avevano bisogno di staccarsi dalle attività comuni. Ogni tanto per immergersi nella filosofia, ecco, per loro era quello, no? Il pensiero sulle grandi cose della vita, no? In fondo era un dedicarsi, anche se non avevano le scritture, ecco, dedicarsi, ecco, alle cose più alte, alla meditazione, ecco, sull'uomo, sulla vita, sul mondo, insomma, i grandi filosofi, ecco, i grandi retori antichi, ecco, Seneca, Cicerone. Seneca pare sia diventato cristiano, però tanti suoi scritti risentono di una sapienza che è quella classica, no? Che è quella, ecco, della cultura accademica, filosofica, ecco, stoica, ecco, perché c'era la corrente stoica che veniva dalle antiche correnti filosofiche aristoteliche e platoniche, no? Ecco. E quindi si vede che, insomma, c'è questo bisogno di spiritualità nell'uomo, questo bisogno di staccarsi dalla materia e che per pensare allo spirito, no? Per unirsi a divina. Poi nessuno degli antichi nega a Dio, nessuno, non c'è un filosofo ateo, e questa è una cosa nostra, è una cosa della modernità, ecco, quasi che vogliamo mettere il pensiero nostro al di sopra di quello di Dio. Gli stessi filosofi grandi, insomma, che hanno fondato il pensiero antico e moderno, Platone, Aristotele, no? Pitagora, ecco. Plotino, ma erano tutti credenti, tutti avevano un'idea di Dio, ce l'avevano tutti quanti, non potevano non ammetterlo, l'ammettevano con la ragione. così, perché il matrimonio deve essere staccato da Dio? Diventa qualcosa di veramente di insano, no? Di impuro, di razionale, di materiale. Anche da non farsi, come non si sposa più nessuno, forse perché manca proprio un'idealità vera nel matrimonio. Bene, cari fratelli, San Giuseppe e la Madonna ci aiutino a vivere coerentemente. Ecco la vita che siamo chiamati a fare, il sacerdozio per i sacerdoti. E la vita coniugale per gli sposati. Ave Maria, cari fratelli di Radio, buon consiglio.